Bentornati carissimi amici ascoltatori, quindi in questo nostro primo appuntamento di questa settimana che ci sta davanti. Stiamo studiando ancora il libro dei Proverbi, siamo già arrivati al capitolo 22. Questa sera leggiamo di un argomento che riguarda l'usura. Sentite versetti 7 e poi andremo a leggere 26 e il 27, vi ricordo da Proverbi, capitolo 22. Il ricco domina sui poveri e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Non essere di quelli che danno la mano e che danno cauzione per debiti. Se non hai di che pagare, perché esporti a farti portare via il letto? I versetti letti sono riferiti a coloro che, con la presunzione della loro ricchezza, dominano e opprimono il povero, e coloro che, per la loro spregiudicatezza, sono presi dal vortice dell'usura diventandone schiavi. La cronaca è piena di casi in cui le vittime dell'usura arrivano a compiere gesti folli e disperati. Ma, amici in ascolto, conoscete il dominatore e l'usuraio per eccellenza che rende schiavi tutti coloro che gli appartengono? Egli è Satana, che cerca con tutti i mezzi di distogliere le persone affinché non credano in Cristo per essere liberate, per essere salvate per l'eternità. Passiamo al versetto 8 di Proverbi capitolo 22, che dice: «Chi semina iniquità miete sciagura, e la verga della sua collera è infranta». Un'altra traduzione di questo versetto dice: chi semina ingiustizia raccoglierà disgrazie, tutta la sua prepotenza finirà nel nulla. Oggi nel mondo vi sono molte persone che seminano ingiustizia con le loro azioni, la loro prepotenza, pensando di farla franca, ma un giorno raccoglieranno disgrazie. Se non si pentiranno e non chiederanno perdono a Cristo, beh, allora, come abbiamo detto, raccoglieranno disgrazie. Dello stesso argomento si parla nei versetti 10, 24 e 25. Caccia via il beffardo, se ne andranno le contese, e cesseranno le liti e le offese. Non fare amicizia con l'uomo collerico, non andare con l'uomo violento, perché tu non impari le sue vie ed esponga te stesso a un'insidia. Questo versetto ci ingiunge di allontanare e di rimanere lontani da persone beffarde e presuntuose, colleriche, perché facendo così cesseranno le liti, finiranno le discussioni, le offese. Inoltre, chi resta lontano da queste cose non rischia di cadere nelle insidie del male. Nei versetti 9, 16, 22 e 23 di Proverbi capitolo 22 leggiamo qualcosa che riguarda il nostro rapporto con i poveri. L'uomo dallo sguardo benevolo sarà benedetto, perché dà del suo pane al povero. Chi opprime il povero l'arricchisce, chi dona al ricco non fa che impoverirlo. Non derubare il povero, perché è povero, e non opprimere il misero alla porta della città, poiché il Signore difenderà la loro causa e spoglierà della vita chi avrà spogliato loro. Chi opprime, abbiamo letto, deruba il povero, deve stare molto attento, perché Dio li difende e l'oppressore non rimarrà impunito. La benedizione sarà invece su chi donerà generosamente al povero, guardandolo con misericordia. Sapete, amici, così si è comportato il Signore Gesù con ognuno di noi. Egli ha avuto uno sguardo misericordioso verso di noi, vedendoci nei nostri peccati. Egli, ricco, si è fatto povero affinché noi diventassimo ricchi. Gesù, nella sua grazia, ci ha fatto un dono gratuito, la vita eterna con Lui. Tu hai accettato questo dono? Un dono non va meritato, ma solo accettato, preso. Quindi non rimandare, ma accettalo subito e sarai ricco e benedetto. I versetti 11 e 12 di Proverbi 22 dicono: chi ama la purezza del cuore e ha la grazia sulle labbra, ha il re per amico. Gli occhi del Signore proteggono la scienza, ma egli rende vane le parole del perfido. Se sceglierai la purezza, avrai un re per amico. Questa sarà l'attenzione del Signore per te. Ti darà la saggezza di saper camminare con e per Lui, proteggendoti dal malvagio. Possa essere questa la tua decisione. Nel versetto 13 di Proverbi capitolo 22 è scritto: il pigro dice, là fuori c'è un leone, sarò ucciso per la strada. Eccoci di nuovo alle prese con il pigro. Anche questo versetto non manca di umorismo. Credimi, il pigro è pieno di scuse. Fuori fa troppo freddo, ma non posso andare ad arare. Abbiamo letto in uno dei capitoli precedenti. Qui c'è una nuova scusa. Là fuori c'è un leone, sarò ucciso per la strada. Penso che mentisse riguardo al leone. Secondo me non si era nemmeno avvicinato alla finestra per guardare fuori chi c'era e chi no. La bocca delle donne corrotte è una fossa profonda, dice il versetto 14. Chi subisce l'ira del Signore vi cadrà dentro. Queste parole ci devono mettere in guardia dal grave pericolo di donne corrotte o di facili costumi che, con i loro inganni, sanno trarre nei loro tranelli uomini sconsiderati che, oltre ad avere l'ira di Dio su di loro, spesso con il loro comportamento libertino rovinano la loro famiglia, dando anche un cattivo esempio ai loro figli. Leggerò ora una serie di raccomandazioni e consigli che non hanno bisogno di essere spiegate, che mostreranno la loro attualità per noi, e in particolare per i giovani. Leggiamole in Proverbi 22 dal versetto 17. Porgi l'orecchio e ascolta le parole dei saggi, e applica il cuore alla mia scienza. Ti sarà dolce custodirle in cuore e averle tutte pronte sulle tue labbra. Ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nel Signore. Non ho già da tempo scritto per te consigli e insegnamenti, per farti conoscere cose certe, parole vere, perché tu possa rispondere parole vere a chi ti interroga? Questa deve essere la saggezza che manifesterà colui che ha la conoscenza della parola di Dio, che è fatta di parole vere. Passiamo ora al versetto 28, che contiene una proibizione molto motivata. Non spostare il confine antico che fu messo dai tuoi padri. Quando Dio portò i figli di Israele fuori dall'Egitto, diede loro una terra. A volte dimentichiamo che egli diede anche a ogni tribù una particolare sezione di quella terra. Egli diede pure a ogni famiglia di ogni tribù un particolare lotto di quel terreno, e tutti i confini erano generalmente segnati da pile di pietre. Dio aveva dato a Israele delle regole ben definite riguardo a queste pietre miliari, comandando: «Non sposterai le pietre di confine del tuo prossimo, poste dai tuoi antenati nell'eredità che avrai nel paese di cui il Signore, il tuo Dio, ti dà il possesso». Deuteronomio 19, versetto 14. Queste pietre di confine passavano di generazione in generazione ed erano molto importanti. Quando un uomo diventava vecchio e debole, e la vista gli veniva a mancare, il suo vicino poteva venire a spostare di mezzo metro la pietra di confine, per ingrandire così il suo lotto di terreno. Dio disse che questo modo di procedere non solo era proibito, perché disonesto, ma egli, il Signore, avrebbe pure castigato chi si sarebbe comportato in questo modo. Ora permettetemi di trarre da ciò che abbiamo detto una piccola applicazione spirituale. Puoi pensare forse che io sia retrogrado se dico questo, ma credo che oggi abbiamo visto rimuovere le pietre miliari della fede cristiana. A volte le persone dicono: questa vecchia pietra miliare, questa dottrina che veniva insegnata ai tempi dell'Apostolo Paolo, non è più rilevante. Abbiamo imparato molto e non abbiamo più bisogno della dottrina della piena ispirazione delle Scritture. Possiamo farne a meno. Possiamo anche fare a meno della dottrina della divinità di Cristo. Queste dottrine fondamentali della fede cristiana sono state spazzate via dal proliferare di sette religioni. Ora voglio dire questo. Invece di andare avanti e di togliere le pietre di confine, avremo bisogno di tornare indietro, a ricercare molti di quegli antichi confini. I confini dei valori morali, familiari, delle verità spirituali, le basi bibliche. Oggi, purtroppo, considerando ciò che avviene attorno a noi, sentiamo affermare che tutti pensano di avere la soluzione, che quasi sempre è una soluzione sociologica o psicologica. Non ho sentito nessuno suggerire una soluzione biblica. Credo, amici, che abbiamo bisogno di tornare indietro, ai buoni vecchi confini che aveva all'inizio il cristianesimo. Siamo così arrivati alla conclusione del capitolo 22 dei Proverbi, che si conclude con una parola di lode per l'uomo diligente. Leggiamolo. Hai visto un uomo veloce nelle sue faccende? Egli starà al servizio del re, non starà al servizio della gente oscura. Dio dice che egli ha intenzione di ricompensare l'uomo diligente. Ricorderai che il Signore Gesù ha detto che nell'eternità la sua lode sarà: va bene, servo buono e fedele. Il suo encomio non sarà basato sulla quantità di lavoro che hai svolto o sul numero delle persone a cui hai testimoniato, o su quanto duramente hai lavorato, ma sulla tua fedeltà al compito che egli ti ha assegnato. Egli può averti dato il compito di essere la madre di un piccolo fanciullo nella tua famiglia. Ricordi la madre di Mosè? Essa è stata fedele in questo compito, e il suo nome è stato registrato nella parola di Dio. La ricompensa sarà per la fedeltà con la quale avrai servito il Signore. L'Apostolo Paolo lo dice in questi termini, in Romani 12, versetti 10 e 11, e io ne darò una traduzione parafrasata. Quanto all'amore fraterno, abbiate affetto fraterno l'uno per l'altro. Quanto al vostro codice d'onore, abbiate deferenza l'uno per l'altro. Non venite meno nello zelo, siate ferventi nello spirito, servendo il Signore. Il tutto ci riporta la fedeltà nel servizio per Dio, e questo è ciò che dovremmo essere, dei servitori fedeli. Iniziamo un nuovo capitolo con il nostro ipotetico giovane, che ha frequentato per un certo periodo ormai la scuola della saggezza. Credo che presto ci sarà la cerimonia della consegna del diploma. Leggiamo quindi i primi 3 versetti di Proverbi, capitolo 23. Quando ti siedi a mensa con un principe, rifletti bene su chi ti sta davanti. Mettiti un coltello alla gola, se tu sei ingordo. Non desiderare i suoi bocconi delicati, sono un cibo ingannatore. Noi diremmo, non rimpinzarti come un maiale quando qualcuno ti invita a pranzo, specialmente se sei invitato in un posto dove si servono cibi da buon gustaio, raffinati, cibi ai quali non sei abituato. In effetti sarebbe meglio, dice il saggio, che tu ti bloccassi la gola con qualcosa, piuttosto di mangiare come un maiale. In altre parole, sii temperato in ogni cosa. Usa moderazione e autocontrollo, anche quando mangi. Ai nostri giorni c'è una teoria secondo la quale alcune persone mangiano, non perché abbiano davvero fame, ma per fattori psicologici. Alcune persone mangiano quando sono sotto stress, quando sono tese. Dovresti rilassarti e godere i tuoi pasti, ma mangiare con moderazione. I versetti 4 e 5 di Proverbi, capitolo 23, ci dicono: non ti affannare per diventare ricco, smetti dell'applicarvi la tua intelligenza. Vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare? Poiché la ricchezza si fa delle ali, come l'aquila che vola verso il cielo. Il pensiero fondamentale di questi versetti è questo: non c'è niente di sbagliato nell'essere ricchi, ma non dobbiamo dipendere dalle ricchezze facendocene il solo scopo della vita. La ricchezza non deve essere il vero obiettivo nel quale mettiamo il cuore. Alcuni uomini hanno un'avidità, una sete, una bramosia tale di accumulare denaro su denaro facendolo diventare il loro Dio. È chiaro che un figlio di Dio non deve arrivare a questo punto. Lo ripeto per non essere frainteso, non c'è niente di sbagliato nel diventare ricchi. La cosa sbagliata è lo smisurato desiderio del cuore di possedere denaro. Questa è concupiscenza. In effetti è la moderna idolatria. In molte nazioni non troviamo persone che si inchinano ad adorare gli idoli, e tuttavia troviamo che esse dedicano tutta la loro vita all'adorazione del dio denaro. Ci sono persone che sono molto più zelanti nel correre il lunedì mattina presto in banca per controllare l'andamento della borsa di quanto lo sono la domenica nel partecipare al culto della chiesa. Questa è la concupiscenza ed è ciò di cui parla questo proverbio. Amica, amico, il denaro è un falso dio che puoi perdere da un momento all'altro. Del resto, cari ascoltatori, un giorno dovremo lasciare ogni cosa, e questo denaro non potrà darvi mai la possibilità di pagare l'ingresso nel cielo, perché là non ha nessun valore, non ha corso legale. Ma oggi potete avere gratuitamente il biglietto d'ingresso in paradiso, mediante la fede in Cristo Gesù. Cosa scegliete? Continuerete ad accumulare beni su beni, o sposterete la vostra attenzione su ciò che Dio vi offre in Cristo? Il mio consiglio è di non rimandare, perché il domani non ci appartiene. Continuiamo ora nella lettura dei versetti dal 6 all'8 da Proverbi, capitolo 23. Non mangiare il pane di chi ha l'occhio maligno, non desiderare i suoi cibi delicati, poiché nell'intimo suo egli è calcolatore. Ti dirà, mangia e bevi, ma il suo cuore non è con te. Vomiterai il boccone che avrai mangiato e avrai perduto le tue belle parole. Qui c'è un buon consiglio per il giovane, che a motivo della sua giovane età manca d'esperienza. Bene, amici, capita che quando ci si trova ad un pranzo si è rilassati, si parla con degli amici, si possono dire cose che potrebbero essere facilmente fraintese. Ad esempio, scherzando su ciò che ha detto e fatto un amico, si dicono cose che qualcun altro può strumentalizzare, facendole sembrare offensive. Queste erano le persone che aveva in mente Salomone quando ha scritto «Non mangiare il pane di chi ha l'occhio maligno». Quando sei invitato a pranzo, accertati di conoscere le persone con le quali devi pranzare. Possono anche non essere così cordiali e amiche come sembrano. Sempre a proposito del parlare, ci viene detto «Non rivolgere la parola allo stolto, perché disprezzerà il senno dei tuoi discorsi. Non spostare il confine antico e non entrare nei campi degli orfani, perché il loro vendicatore è potente, egli difenderà la causa loro contro di te». Ora, in questi versetti, per prima cosa, abbiamo un avvertimento che ci dice di saper valutare con chi stiamo parlando. Se vogliamo applicare questo alla predicazione della parola di Dio, dobbiamo pensare con chi possiamo condividere le grandi verità della parola di Dio, perché non vi è peggior stolto di chi non vuol conoscere il suo destino, è il modo per scampare alla condanna eterna. Poi vi è nuovamente un appunto che abbiamo già considerato riguardante i vecchi confini. Abbiamo paragonato queste pietre di confine con i principi base della parola di Dio. Attenzione a non spostarli secondo la morale corrente. Se tu che mi ascolti hai perduto la tua fede, è meglio che tu non lasci questa eredità ai tuoi figli, ma che ti affretti a riportare i confini al loro posto. Tu forse hai avuto un buon insegnamento, un bell'esempio dai tuoi genitori cristiani, ma i tuoi figli non avranno un esempio da imitare se tu non rimani fermo sulla roccia di Cristo. Sappi che tu sei responsabile del figlio che Dio ti ha dato. Non lasciargli un'eredità che non è più integra. E con questo concetto, con questa responsabilità che voglio lasciarti, voglio anche ringraziarti per l'ascolto, salutarti. E intanto ci sentiamo domani, al solito orario. Ciao.